Buonasera a tutti, io sono Giovanna Martini, sono un'ostetrica e lavoro nella maternità di questa città. Quando mi hanno proposto di fare un intervento, loro sanno benissimo che io posso parlare solo che di ostetricia, di bambini, di tagli del cordone, eccetera, e sono stata un po' riluttante perché mi sentivo un po' il cavolo a merenda. E, però pure i cavoli possono avere il loro perché. Alla fine di questa giornata, io, per come sono andate le cose, per quello che è stato detto, mi sento molto molto connessa invece, piacevolmente connessa. E, quindi io parlerò del taglio del cordone ombelicale, metto il fuoco su un aspetto. Che sembra piccolo, no? Ci vuole tagliare il cordone ombelicale un attimo, ma è un atto molto importante che noi compiamo su quel bambino. Il tempo dimenticato della nascita, ho preso questa espressione da un convegno bellissimo che si è svolto l'anno scorso, mi sembra. Ah, ok, forse mi trovo meglio con quello, grazie. Comunque. È un convegno bellissimo che si è occupato appunto di questo, aspetto, un convegno intero, quindi non è un fatto piccolo. E una crepa, la prima crepa penso che si sia aperta quando ho iniziato a lavorare come ostetrica. Sono andata in un ospedale e avevo letto il libro di Le Boyer per una nascita senza violenza, e avevo letto i libri della Kitzinger, e quindi avevo tanta voglia di fare il mio lavoro e mi stavo attrezzando non tanto su cosa fare, perché la scuola ci aveva formato su questo, ma come farlo. E sono andata in cerca di tante cose, soprattutto perché all'interno del reparto c'era un medico che praticamente viveva il suo lavoro in questo modo: c'è B che deve uscire da A, punto. Come lo fai? Non serve essere gentili, non serve a niente. L'importante è che salvi il bambino e salvi la mamma. E allora io mi sono dovuta attrezzare per combattere questo modo di pensare. Avevo 25 anni, lui ne aveva 50, medico affermato, anche molto rispettato tra l'altro. Però come dice Benson in Il tempo è fuori squadra, quando una cosa la si sente come necessaria, si sente un senso di libertà. Quindi io questa gerarchia non l'ho mai accettata e ho vissuto il mio lavoro molto più vicino possibile a come lo sentivo. E ho cercato e ho trovato tanti germogli, germogli che adesso sono diventati alberi. E uno di questi alberi è di Renata Smith, perché io mi sono formata principalmente nella sua scuola. Verena Smith è una ostetrica che ha raggiunto un livello di conoscenza molto raffinato sulla nascita, è molto avanti lei. Quindi l'evento nascita è ovviamente per tutti il più importante della vita, e tutto quello che accade in quel momento non accade in vano, lascia anche delle tracce, ma anche se non le lasciasse, perché poi il bambino non ricorda, ma forse proprio perché non ricorda e non ce lo può rimproverare, dobbiamo essere molto attenti, anche perché il bambino non ricorda. Siamo ancora più responsabili su questo non ricordare. E di questo momento se ne sono occupati sempre tanti autori, a partire da Aristotele, che è stato il primo a individuare una sorta di protocollo di rianimazione. E lui ci teneva che non si tagliasse il cordone presto e doveva essere intatto, perché nel caso in cui il bambino avesse avuto bisogno si doveva spremere la placenta per far arrivare più sangue al bambino. Ne ha parlato anche il nonno di Darwin, dove dice che la cosa peggiore che si può fare a un bambino è la legatura precoce del taglio del cordone. E se si fa questo lo si priva di sangue che per lui è indispensabile, è necessario, nel 1796 questo. Come è andata la storia di questo taglio del cordone? Solo negli ultimi 50 anni si è iniziato a tagliare precocemente il cordone, senza aspettare la sua spontanea chiusura. Prima non c'erano dati, non c'erano informazioni su questo. Probabilmente si lasciava alla spontaneità dell'evento, ma non c'era la necessità, almeno non è documentata, di tagliare immediatamente il cordone. Quello che c'era sono le cose che abbiamo visto prima. Comunque, fatto sta che non si sa come è diventata una pratica dell'ostetricia. Io ho iniziato a fare l'ostetrica, a studiare, e il cordone si tagliava immediatamente. Ho iniziato a lavorare e per qualche tempo ho fatto questo lavoro, ma anche se non mi piaceva, lo sentivo che non era una cosa ben fatta, anche perché poi avevo già letto delle cose, però non ci sono ragioni precise per cui è stato fatto. Comunque, quando la tecnologia ha avuto il potere di intervenire anche sulla salute della donna e del bambino, quindi di aiutare una madre a stare meglio, il bambino a stare meglio, si è sovrapposta anche a quello che è la fisiologia della nascita, negando alcuni passaggi di questa. Negli anni 60 compaiono i primi studi sui benefici del taglio ritardato del cordone. Già dagli anni 80 ce ne sono tantissimi, e quindi c'è materiale per poter dire no, il cordone non si deve tagliare perché è essenziale per il bambino avere a disposizione tutto il suo sangue. Nonostante questo, ancora oggi molti punti nascita viene tagliato immediatamente il cordone dopo la nascita, e bisogna lottare. Io sono 30 anni e passa che faccio l'ostetrica, sono 30 anni che lotto per attendere che il cordone smetta di pulsare. Poi vi spiego perché è importante. Questa è una cosa apparsa sul web, che è stata raccolta da queste due donne del parto positivo. E sono due studiose, una neuroscienziata e una filosofa, che si occupano di nascita e fanno un lavoro molto bello sul web di divulgazione. Non so se siete d'accordo con quello che è scritto qui, ma questa è un'altra storia e chiederebbe tanto tempo per parlarne. Si legge bene? Allora, la nascita, il bambino viene separato dalla madre, e questo non solo, principalmente il bambino nasce perché deve nascere, è meglio sia per lui che per la mamma. Tra l'altro il trauma della nascita, la donna che è in conflitto tra tenersi il bambino e lasciarlo andare, questa cosa studiata dalle psicanalisti, sarò banale, a me non mi ha mai molto convinto. Mi sembra che è stato lasciato sulle spalle della donna questa voglia di portare l'attenzione a quel momento, non voglia, bisogno. Forse la donna ha paura di lasciare andare il bambino, ma perché ha bisogno di lasciarlo andare in un mondo dove sente che il bambino è al sicuro. E vi assicuro che la nascita non è sempre così, anche dentro gli ospedali. E quindi il bambino si separa dalla madre, nasce, e sicuramente si separa dalla sua placenta, che è un organo che ha lo stesso corredo genetico del bambino. Si forma nella blastocisti, e l'80% delle cellule andranno a formare la placenta, il resto, il 20% restante, diventeranno il corpo del bambino. La placenta quindi è fatta di cellule che hanno lo stesso sistema genetico del bambino, corredo genetico del bambino, e contiene sangue, circa 150-200 cc di sangue, e è sangue che produce il bambino, lo produce col suo midollo, è sangue del bambino. Quindi quando si parla di donazione del sangue del cordone, anch'io l'ho promossa quando non ero informata abbastanza, e dicevo è il primo dono che il bambino fa, inconsapevolmente ovviamente, ma dona fino a un terzo del suo sangue, della sua massa circolante. Io ho cambiato idea riguardo a questo. Non parliamo delle banche private, che dove viene, non so se sapete che esistono delle banche per la raccolta del sangue cordonale, che non è cordonale ma è del bambino, dove i genitori mettono via il sangue del bambino in una sacca, congelato per anni, nell'eventualità che questo bimbo da grande possa averne bisogno. Ma a parte che non danno nessuna garanzia, ma poi se dovesse servire sarebbero cellule potenzialmente malate come quelle del soggetto che le ha lasciate. Il bambino ha bisogno in quel momento di quel sangue. Aspettate. Come faccio a tornare indietro qua?
Non la vedevo.
Qui dovrebbe partire un video.
Aspetta, adesso dagli tempo perché è un po' lento.
È lento. Penso. Perché non compare la barra sotto.
È vero.
Si vede, ma non lo vediamo.
Il video.
No, il video che sta questo video.
Dovrebbe partire un video.
Il pulsante questo c'entra niente? Questo cos'è?
Ce l'hai il video, la cartella col video a parte?
No,
è che non c'è sta. Allora, qui non ci sta dentro? Scusate,
vabbè, peccato che era molto
c'è il video, ce l'hai qui dentro.
La presentazione basta.
Ci troviamo, ma... No, purtroppo non ce l'ha. Possibile riprodurre il file, danneggiato, il formato del file prodotto.
Vabbè, non fa niente.
Niente, vabbè, riandiamo a modalità presentazione. Ti rivado lì. E il video non lo possiamo vedere perché questo...
Praticamente questo video parla
ce lo racconti?
Sì.
Non ce l'hai a parte il video?
No, non ce l'ha,
se no l'avrei lanciato.
È un video che si trova sul Genitori Channel, è una delle tante cose buone che ci sono sul web, anche per la maternità, e che parla appunto di quello che abbiamo detto, che se si aspetta a tagliare il cordone finché smette di pulsare e anche oltre, il bambino riceve fino a un terzo della quantità del suo sangue, un terzo in più, e che gli serve in questo momento, perché questo è un bambino appena nato e se lo lasciamo fare lui in quel momento sta facendo delle cose importanti. E per questo deve essere lasciato in pace, tranquillo sopra la mamma, non preso, portato su una culletta, visitato, fatto manovre, eccetera, come si fa. Per quello si può attendere, anzi si deve attendere. L'Organizzazione Mondiale della Sanità lo raccomanda, che un bambino che sta bene, e lo Stato ha gli strumenti per poter valutare se un bambino sta bene, l'indice di Apgar, è facile, con l'esperienza si, appena il bimbo nasce si mettono le mani sul cordone, si sente la frequenza cardiaca, toccandolo si sente il tono, si vede il colorito e si vede se piange e come si muove, quindi è un colpo d'occhio. Se il bambino sta bene, quello è il posto migliore dove deve stare, e in questo arco di tempo il bambino inizia a respirare da solo e non lo fa in un attimo, forse non c'è il primo respiro, ma c'è una serie di movimenti, di tentativi di respiro, alcuni più piccoli e frequenti, poi ce n'è uno più grande. E il bambino, quando perde la sua posizione rannicchiata dentro l'utero, mentre nasce, viene compresso dentro il bacino della mamma, quindi si libera del liquido che ha dentro i polmoni, e quando perde la sua posizione rannicchiata e stende il corpo, il diaframma si abbassa e parte il primo respiro. e per prendere aria, ma l'ossigeno non servirebbe a molto se non ci fosse il sangue che lo trasporta. Per questo motivo il bimbo ha bisogno di tutto quel sangue che la placenta continua a lasciare. È il suo sangue quello che era stato messo lì durante il travaglio di scorta per questo momento importante. Quando i polmoni, che sono tutti stretti, una cosa, una spugna secca, compressa, si espandono, il circolo polmonare quindi si espande e raccoglie una grande quantità di sangue. Se il sangue a disposizione è poca, questa cosa non avviene nel modo migliore. Il sangue trasporta ossigeno, quindi, e i polmoni hanno bisogno di tutto quel sangue. E dopo un po' smette di pulsare, e sono le arterie che smettono di pulsare, quelle che portano fuori il sangue. Le vene portano dentro il sangue al bambino. E quindi il bambino potrebbe continuare a richiamare sangue anche quando noi sentiamo il cordone inerte che non pulsa più. Non lo sappiamo, non ci sono studi sufficienti. E la quantità maggiore passa nei primi 3 minuti, però può continuare a passare finché il bambino ne ha bisogno. E per questi studi sono stati fatti in vario modo. Per esempio, mettendo un bambino su una bilancia quando nasce, se si aspetta, aumenta il suo peso di fino a 120 grammi, 150 grammi, quindi è tantissimo il sangue che prende. Quindi si adatta secondo le sue necessità, noi non possiamo aggiungere nulla a questo, c'è già tutto quello che serve, la sua mamma, il calore, deve essere coperto perché il bambino sente freddo, anche se nasce in una stanza molto calda, il bambino quando nasce sente freddo. E possiamo solo proteggere questo evento perché c'è già tutto e capire che la nascita non è un attimo, non è un fotogramma, ma è un film. Un film, ogni bimbo ha il suo tempo. Il sangue stesso smette piano piano di pulsare, no? Di passare, è stato visto. Può interrompersi per un attimo, può esserci un'esigenza e continua ancora a passare sangue dalla placenta al bambino. Qualche spiraglio, qualche lotta in meno da fare forse. Adesso anche i pediatri che ci chiedevano sempre: dammi questo bambino, datemi questo bambino, fammi questo. E per dare il bambino al pediatra bisogna tagliare il cordone. Se un bambino aveva bisogno di essere rianimato, c'era l'isoletta neonatale, c'è ancora l'isoletta neonatale, veniva preso immediatamente, con grande svantaggio perché il bambino a cui viene tagliato in fretta il cordone lascia tutta quella quantità di sangue nella placenta. Isoletta di rianimazione. Adesso che cosa hanno costruito? Adesso stanno proponendo questo, che è un trolley, è un lettino di rianimazione che viene portato dove sta la mamma per rianimare il bambino se dovesse servire, con il cordone ancora attaccato, quindi senza tagliarlo. E questo è un bello spiraglio perché vuol dire che stiamo dialogando, no? con i pediatri, con chi si occupa del bambino. Una grande difficoltà nel mio lavoro è proprio questa e spesso ci si trova a difendere, o almeno uno ci prova, pensa di farlo, difendere i bambini e le mamme da una volta dal ginecologo, una volta dal pediatra. Qui per fortuna c'è anche una studentessa che si è formata da poco nella mia scuola e lei mi capisce bene. Allora, dice Benson che il tempo è fuori squadra. Io la capisco benissimo questa cosa quando lavoro e quando mi trovo a barcamenarmi in tutte questi fatti, queste vicende, queste persone che ruotano intorno alla scena della nascita, che è una cosa molto molto complessa. E come si fa a rimetterlo in squadra? Alcune cose sono state dette, allineando per esempio quella frase iniziale, la nostra intelligenza a quella della natura. Ci proviamo sempre, però non ho detto che sia facile riuscirci, però sicuramente quella è una strada. E un'altra strada è fare un passo indietro e cercare di guardare la nascita con occhi umani, non con occhi tecnologici, di qualcuno che deve mettere in atto una tecnologia. E capire, ricordarsi che quello è un incontro amoroso, quello che sta avvenendo sotto i nostri occhi, tra una madre, un bambino, un padre, un bambino, e c'è molto amore, e forse c'è difficoltà ad avere a che fare con questo amore come operatori, e c'è difficoltà anche a mostrare che ci si può innamorare di quella coppia, di quella famiglia. A me capita molto spesso, io mi innamoro della famiglia, di quelle donne, di quei bambini, poi me li dimentico, settimana dopo neanche li riconosco, però in quel momento io gli voglio bene, voglio il loro bene, e a volte ci si riesce, a volte no. Ecco, avere sempre presente questo, perché anche loro sono parte di una mappa, e quindi si possono prendere tanti abbagli, fare tanti errori. E un po' quello che ho detto prima, e cosa Benson citava sopra, la frase di, non mi ricordo di chi è questa frase, che non si sa perché le idee malvagie si diffondono molto facilmente, più delle idee buone, però la bellezza trionfa, e questa è una bella consolazione, è vero, perché la bellezza trionfa, magari ci mette un po' di tempo, e a mali estremi, estremi rimedi. Quindi la nascita è stata, sono stati eliminati tutti i riti della nascita, non ce n'è più neanche uno adesso, e immagino che ce ne avrà avuti tantissimi, sono anche visibili nelle grotte, sulle pitture rupestri. E l'unico rito che è rimasto è quello tecnologico, veramente la tecnologia troppo spesso si applica come un rito anche quando non serve. Quindi è nato questo nuovo rito, che è quello del Lotus Birth, non so se l'avete sentito nominare, mi sembra anni 70-80, un'ostetrica americana ha deciso di non tagliare il cordone neanche dopo che la placenta è uscita, e la placenta rimane attaccata al bambino fino a che il cordone non si rompe, non si stacca naturalmente. E io penso che in passato non si sia fatto così, perché sarebbe stato uno svantaggio evolutivo molto grosso avere la placenta appresso. I placentati, noi siamo dei placentati come sottoclasse, mangiano la loro placenta perché è una fonte di proteine, ma anche per togliere le tracce per i predatori, manderebbe tanti segnali odorosi, quindi metterebbe a rischio il bambino dai predatori. Quindi nella specie umana non è più necessario mangiare la placenta, le donne desiderano il panino col prosciutto appena partorito, non più parte. Quindi per noi non è più utile. Però forse questa è una risposta forte a questo bisogno di non separazione. E io posso dire che non lo farei mai, ma sicuramente aiuto volentieri le donne che scelgono di farlo, e mi è successo. E quello che ho potuto vedere in un parto, solo un parto ho fatto in questo modo, che non si è mai separata la placenta, la donna è andata a casa con un sacchettino dove c'era dentro la placenta, viene messo del sale per mantenerla, viene asciugata, viene trattata in un modo che non marcisce, insomma non manda cattivi odori. Quello che ho potuto vedere è che c'era una grandissima attenzione nel prendere questo bimbo, perché c'era anche la placenta, quindi erano tutti momenti molto delicati, molto lenti, molto rispettosi. E questo forse nel nostro modo di agire limiterebbe anche gli operatori, anzi l'ha limitato molto gli operatori nel prendere un bambino, spostarlo, lavarlo. Non so se avete mai visto fare un bagnetto a un bambino appena nato, ma sicuro che è una piccola tortura quasi sempre, a parte, a meno che non ci siano degli operatori attenti e sensibili. E dovrei avervi detto più o meno quello che volevo dirvi.
Grazie Giovanna. Ci sono domande? Prego, Umberta. Sì.
Volevo chiedere una cosa a Giovanna, perché mi è rimasta impressa. 5 anni fa, non 50, sono andata, invitata a un
Ricordo.
Diciamocela a noi.
Vogliamo sapere.
5 anni fa, non 50, sono andata invitata a un convegno di ostetriche dove parlava un grande ginecologo, maschio naturalmente, per continuare la polemica di stamattina e di oggi, di tutt'oggi. Questo ginecologo ha detto che le donne devono partorire nel dolore, altrimenti, 5 anni fa, altrimenti il bambino non si attacca. E io mi sono guardata in giro, ci saranno state 200 ostetriche e nessuna, era al CNR a Roma, e nessuna ha detto va. Volevo sentire la tua posizione su questo.
No, a me non sembra, non l'ho mai imparata questa cosa, che le donne devono partorire nel dolore se no il bambino non si attacca. E, vabbè, il dibattito del dolore, non, adesso ci rifletto un secondo, però no, sicuramente no. E, quello che, il dibattito sul dolore è un dibattito molto importante che rischia di essere banalizzato. E purtroppo quello che è successo è che si dà l'impressione alla donna di poter scegliere. Quindi c'è la scelta della donna, certo, la scegli assolutamente. Dolore sì, dolore no, punto. Poi quelle che sono le pratiche, in questo luogo dove si può fare il parto con dolore o senza dolore, questo la donna non lo conosce, non lo sa e spesso non può neanche scegliere. Quindi no, è una finta scelta secondo me. Perché il discorso è molto più complesso. Sul dolore dovremmo fare una. La donna dovrebbe essere informata e poi scegliere il modo cui vuole partorire, con o senza dolore, con l'acqua, senza acqua.
C'è Stefania che vuole intervenire, prego, devi venire qui Stefania, ti prego, e se no nessuno sente e poi
parlare dall'acqua.
Siamo in famiglia.
Allora, io ho 3 bambini, 2 dei quali sono nati al Policlinico Gemelli e uno è lei l'ultima di Terco, con pratiche completamente differenti, nel senso che al Gemelli c'è stata molto più medicalizzazione rispetto a Viterbo. Mi faccio i miei complimenti perché comunque, malgrado abbia sempre partorito con dolore e diciamo anche non per scelta perché sono state parti veloci, ho riscontrato questa pratica della non medicalizzazione più ottimale, secondo me. Però quello che adesso io le volevo chiedere, che lei ha fatto tutto un discorso su questo cordone, che è una cosa bellissima, ma di cui non sono stata informata. Cioè, non c'è informazione rispetto a questa soluzione e risoluzione, perché comunque io penso che la tempistica con il quale viene tagliato il cordone è velocissimo. Io posso dire che Rebecca, che è nata qui a Viterbo, mi è stata messa sulla pancia per un lungo tempo, però il cordone era stato tagliato, che io ricordo, mi sembra che il cordone è stato tagliato immediatamente, sì, perché lo ricordo, mentre gli altri bambini sono stati presi, lavati subito immediatamente e poi sono stati ridati. Quindi perché non c'è informazione rispetto a questo tema?
C'è anche Silvia con una domanda, poi sono finite le domande.
Ma allora quando prendono il bambino e viene lavato?
No.
Se il fatto di aspirare il muco, prenderlo, maneggiarlo con un bambino sano è una pratica che va fatta in ogni caso, oppure il bambino si può mettere sulla pancia e tranquillamente respira, quello che hai detto tu prima, no? Che era molto, cioè che il respiro non è un processo, no? Quindi è fatto per comodità. Questo modo di maneggiare il bambino o è una necessità? Grazie.
Allora, riguardo all'informazione, infatti il punto è proprio questo. Spesso non viene data perché non la si conosce questa informazione. Non è in possesso di tutti, anche se è sui libri e è facile da trovare. Adesso noi a Belcolle abbiamo fatto un protocollo dove dice che bisogna aspettare almeno 3 minuti prima di tagliare il cordone o comunque mentre aspettare che smette di pulsare. Ecco, questa cosa bene che ci sia, però mi sembra anche buffo, no? Che debba un atto così naturale deve diventare un protocollo. Un'ottica diversa non avrebbe bisogno neanche di tanti protocolli, quindi una conoscenza profonda di questo.
Perché viene discriminata questa cosa, però, se è così vantaggiosa? Perché viene discriminata?
Non
si consente.
Perché allora, fino a 5 anni fa noi facevamo ancora la donazione del sangue cordonale in una banca e veniva detto appunto che tanto quello è sangue che non serve, eccetera. Ma, poi la banca dopo qualche tempo ci ha cambiato i consensi informati, dove diceva che bisognava aspettare almeno un minuto, non prelevare sangue del cordone, perché nel frattempo c'erano stati movimenti di quei germogli che sono diventati querce in Italia, per fortuna, che sono riusciti a cambiare un po' le cose. E il problema dell'informazione non riguarda solo il taglio del cordone, riguarda tutta la gravidanza. E la donna inizia incinta, fa il test di gravidanza e gioisce, ma non fino in fondo, perché finché non avrà fatto le beta che gli dicono sì, sei incinta, non può gioire fino in fondo, e so, poi se non fa la prima ecografia, che non vede il primo, la prima pulsazione, allora è lì che si può fare la festa, è un po' questo. E poi non riceve informazioni se non incontra, se non ha la fortuna di incontrare qualcuno che le dà. E seguire la gravidanza vuol dire fare delle ecografie, fare degli esami, sono in ordine oppure no, punto, e si arriva al parto completamente sprovvedute. In ospedale pure non sempre il consenso informato, cioè la legge ha fatto la sua parte, poi da qui che entri nella pratica ce ne passa di tempo, purtroppo ancora oggi. È la routine, l'abitudine, non dare importanza a queste cose, appunto. E riguardo all'aspirazione, anche lì la medicina è intervenuta sulla nascita prima di conoscere bene a fondo questi meccanismi. E aspirare le vie aeree del bambino, se si va in trachea, si può provocare una bradicardia, quindi non si fa. E spesso viene fatto. Se si va nello stomaco ad aspirare le prime vie aeree, lo stomaco si può provocare degli atteggiamenti di. Il bambino praticamente può essere disturbato nella capacità di attaccarsi al seno, provoca vomito, a volte anche delle piccole lesioni. L'aspirazione del liquido dentro lo stomaco si fa perché si pensa che il bambino quella schifezza dallo stomaco lo deve togliere. In realtà a lui serve nei primi giorni di vita, in attesa che il latte scende, perché quello contiene sali minerali, acqua, quindi gli impedisce di disidratarsi, per esempio, se, finché non ci sarà abbastanza latte. E, il bagnetto, l'OMS dice di non fare il bagno al neonato prima di 6 ore dalla nascita, perché è quell'arco di tempo che favorisce l'imprinting batteriologico. Alla nascita il bimbo si deve caricare dei germi del suo gruppo familiare, della mamma. Quando si mette nudo sul petto della mamma fa questo lavoro, e se noi facciamo il bagno ostacoliamo questo. Il bambino non è sporco, non ha bisogno in teoria di essere lavato, quindi quelle sono tutte cose, è routine, pratica, che però non ha nessuna ragione, anzi fa dei danni, ostacola sicuramente anche la vicinanza mamma-bambino e ritarda la possibilità del bambino di attaccarsi al seno, perché interferisce con dei riflessi che hanno permesso alla nostra specie di espandersi così tanto sul pianeta, perché avevano una mamma con le mammelle, potevano attaccarsi subito, essere protetti fino all'anno e passa di vita.
C'è Claudio, grazie, vuol dire una cosa?
Grazie. Ovviamente, intanto grazie. Secondo, io credo che ci sarebbe da fare una grandissima operazione di controinformazione sui termini che vengono usati. Io ho una figlia sola, ormai c'ha 23 anni, ci preparammo a fare un parto con Laura naturale, poi a un certo punto venne fuori che non, insomma, che era in ritardo, eccetera, e alla fine è nata con un cesareo. E vabbè, lasciamolo lì. Però è possibile dire vuoi partorire con dolore o senza dolore? Cioè vuoi partorire con l'anestesia o senza anestesia? Ma con dolore o senza dolore? Cioè la natura è sbagliata, siamo arrivati qui noi che la possiamo aggiustare. Vuoi il dolore o non vuoi il dolore? Ma che domanda è? Ma se noi accettiamo delle domande così, ma come possiamo avere delle risposte rispettose dell'umano? Allora io sarei veramente attento e mi impegnerei a cercare di smascherare tutto quello che viene continuamente creato dalla tecnologia per renderci dipendenti dalla tecnologia. E nel campo sanitario, nel campo della nascita, siamo assolutamente fragili, siamo assolutamente scoperti, e basta il linguaggio mistificante per creare poi delle situazioni che credo siano... Alla fine non ci chiediamo neanche più se serve o non serve di tagliare... Io credo che taglino il cordone ombelicale perché viene un ombelico più bello se fai il nodo prima, per cui ci sono delle questioni estetiche secondo me alla base di tutto questo.
No, neanche quello, no. Neanche quello, perché si taglia più in alto. Io penso che tutto questo si fa perché la natura non ha bisogno di una sola cosa per poter far sopravvivere un bambino, sono tante cose che devono funzionare. Infatti, che cosa poi vi lascio? Un bimbo a cui viene tagliato il cordone troppo presto, soprattutto se viene fatto nascere, cioè nasce e poi si solleva, quel bambino si svuota del sangue, non solo si è. Allora vediamo che proprio stenta a partire, fa respiri più veloci, si alza la frequenza cardiaca, ce la fa, mica muoiono i bambini. Però fa fatica, no? Quindi la natura ha tanti modi per potersi salvare e andare oltre questo evento così critico, per questo noi, e poi il bambino non può protestare e facciamo quello che ci pare.
No, proprio una piccola cosa, aspetta che lo dico col microfono.
Ma tutte queste pratiche che tu stai raccontando, che te devo dire tra l'altro non le sapevo, sono affascinanti, non possono essere collegate in qualche modo al fatto che la struttura del bambino quando nasce è, tra virgolette, sporca. Il cordone ombelicale è qualche cosa che può sembrare un in più. E tutto quello che viene tolto dallo stomaco, tutte queste cose non possono essere forse in qualche modo collegate a una importanza che dalla fine Ottocento ha acquisito l'igiene nella situazione del parto. Allora, impropriamente, perché un conto è far partorire le donne magari lavandosi le mani tra l'una e l'altra, scoprire che se te le lavi le mani ci sono meno infezioni puerperali. Però da questo, voglio dire, di passo in passo, non si può forse essere arrivati a una sterilizzazione, cioè più è sterile, più è pulito, più stanno bene sia la mamma che il bambino, cioè non una cosa solo legata, perché la prima cosa che uno pensa è che c'è taglio in fretta, fai una catena di montaggio, metti i bambini lì, togli la mano, ta-ta. Invece non potrebbe essere come un eccesso di zelo, non vorrei dire, no? Che poi dopo adesso voi state scoprendo che invece sono due situazioni ben diverse, e anzi questa dimensione di attenzione, di tempi, non lo so, vengono in mente.
Beh, in effetti è molto interessante questa osservazione, certo potrebbe essere, infatti oltre adesso non lo facciamo più, almeno noi, però in tanti ospedali, anche romani, e la donna viene messa a gambe divaricate, si disinfetta con lo iodio, i genitali, vengono messi dei calzari sterili, quindi, e ci sono anche degli studi proprio per rispondere a questa esagerazione, sono stati fatti degli studi parto sterile versus parto pulito. Parto sterile è questo che ho descritto adesso, parto pulito è io mi lavo le mani, un ambiente ospedaliero pulito, perché poi sono le infezioni ospedaliere che dobbiamo temere in realtà, non quelle che può trasmettere la mamma al proprio bambino. Quindi sì, è probabile che ci sia anche questo aspetto, molto interessante, me la conservo questa osservazione.
Posso prendere... Dobbiamo passare oltre, volevo solo fare una considerazione.
perché chi coordina poi riporta sempre al tema, no? Della nostra, del nostro appuntamento. E mi sembrava, da questa bellissima relazione di Giovanna, che ringrazio perché ci mette sempre proprio dentro il vivo delle cose, come molti degli interventi di questo pomeriggio. La mattina l'abbiamo dedicata alle considerazioni più generali e il pomeriggio voleva essere proprio questo, parlare di pratiche, però come la tecnologia, trattandosi molto spesso, non direi solo questo, il tema della tecnologia è molto complesso, però e trattandosi molto spesso comunque di procedure, è in qualche modo un non pensiero, è una protesi che non è che si aggiunge, ma sostituisce la competenza del vivente, cioè sostituisce quella ragionevolezza di cui parlava stamattina Elena Gagliasso, che io chiamerei pensiero, perché il pensiero è relazionale, mentre una tecnologia non è relazionale, è semplicemente una sequenza che deve essere realizzata secondo quella procedura ed è tanto più valida quanto la sequenza viene mantenuta in quel modo. Un pensiero relazionale, il pensiero, dicevo, che invece ascolta e si modifica nell'ascolto, postula una relazione ed è per questo dentro la storia e dentro il vivente.